militari sono arrivati dall'autostrada 32 verso le 5 di questa mattina.
Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiomonte.
Intervengono le forze dell'ordine, scontri con i notav, una trentina di agenti.
Questa è Radio Notav. Radio Notav.
Mezzi in arrivo, in discesa, sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge di Martina.
Di pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su tutta la gente.
Credo che sia stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza.
I valsusini che non sono qui con noi stanno bloccando
il blocco stradale di Sant'Ambrogio.
Radio Maddalena Libera sul
86. Piemonte che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
La solidarietà si estende in tutta Italia.
A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. È una mattina al limone quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutta piena di gas.
Che guida il magnifico Petronzi, quello suicidi di Stato sole baleno.
Buongiorno a tutti dai microfoni di Radio Notav sui 105.250 di Radio Blackout, oggi giovedì 28 dicembre.
Sì, oggi è una differita perché il periodo è quello e quindi insomma abbiamo impegni di lavoro per cui non riusciamo a esserci nella giornata proprio della trasmissione, però in ogni caso vi facciamo tutto il programma per un'ora e mezza come di solito.
E allora in trasmissione preregistrata la sera prima siamo qua in studio io, Giobbe, Luchino e Franco.
Ok, va bene, allora vi lasciamo un brano di riscaldamento e poi partiamo con la diretta.
Without my cane, most of my mouth stick, 'cause it may rain. When it pours, can't be outdoors without my cane. If I ever left my house without my walking stick, that would be something never explain. It's the thing that makes me click on lovers' name. Would be for naught if I was caught without my cane. If I ever left my house without my walking stick, that would be something I could never explain. It's the thing that makes me click on Lover's Lane. Would be for now if I would come without my cane.
Ok, allora riprendiamo la diretta e iniziamo la
trasmissione. Cerca di aprire bene le orecchie.
Quindi vai.
Vado io o va Franco che aveva
pronto? Vai Franco,
pronto...
vai, dai, sei
già
allora
caldo?
Va Franco.
Vai Franco. E nel frattempo sì, salutiamo Mauri che è arrivato. Ciao Mauri.
Allora, ciao, vabbè, ho un po' questo ingrato compito di aprire. Allora... volevo infliggere agli ascoltatori di Radio Notav la seconda parte del ragionamento sulle festività natalizie che ho fatto la settimana scorsa. E la settimana scorsa vi ho spiegato una prospettiva, una possibile visione di un presepio aggiornato ai tempi nostri. Quindi con tanto di militari, carri armati, bombardamenti, bambinello gasato e bruciato e via dicendo. E invece stasera passiamo all'aspetto più commerciale, meno militaresco, e vi devo dire una cosa che ho scoperto, che mi ha lasciato allibito, ma è così. Babbo Natale esiste, non è una favola per i bambini, anzi proprio nel mondo degli adulti c'è come. E questo Babbo Natale non è quello che ci immaginiamo, nordico, ma è cinese, abita in Cina e non viaggia sulle renne sulla slitta, ma su gigantesche navi cargo, e effettivamente porta praticamente i doni a tutti i bambini e anche agli adulti praticamente del mondo intero. Allora, ho trovato in giro su internet un po' di dati che vi butto lì, rispetto, tra l'altro pubblicati dal Financial Times, che insomma non è proprio un giornale filo rivoluzionario, e sulle esportazioni natalizie dalla Cina. Dunque, il 66% delle esportazioni globali di set di illuminazione per alberi di Natale sono cinesi. Il 90% delle decorazioni natalizie, incluse decorazioni luminose, varie, eccetera, sono cinesi. Queste, tra l'altro, sono escluse, così c'era scritto, candele e alberi naturali. Adesso, solo roba di plastica, che è più funzionale da rifilare all'Occidente, le cose sane se le tengono. E poi c'è la produzione di giocattoli per bambini, il 75% è cinese, e l'85% dei gingilli per adulti, cioè principalmente giochini elettronici, baracche digitali varie, l'85% è sempre di produzione cinese. Il resto della percentuale è praticamente coperto, quei pochi margini, dalla Cambogia, che è un altro paese sicuramente cattolico praticante, che crede in tutte le tradizioni. Ecco, questo qui è il capitalismo globale, praticamente si importa tutto per fare un festeggiamento che qui si presume una tradizione, lo si importa tutto da una cultura che non sa nemmeno cosa sia il Natale e tantomeno le nostre baggianate pseudo-religiose, quelle robe lì. No, semplicemente è un discorso molto più concreto, è il capitalismo globale. Ecco, si chiama così. Allora, chiudo questa mia scoperta di Babbo Natale, ma invito tutti a guardarsi attorno, a guardarsi nelle Chinatown che vediamo questi giorni, con tutte le città illuminate, belle, bellissime, a pensare che appunto arrivano tutte da laggiù, dalla Cina. E tanto per collegarsi alla TAV, il collegamento c'è, perché questo è proprio quello che ti impone il capitalismo globalizzato. Così come le lucine di Natale che abbelliscono la vita, la TAV te la presentano come una cosa che crea occupazione, bellissima questa, che velocizza la vita, le prestazioni, gli spostamenti, una cosa favolosa e indispensabile. Invece, ancora una volta, si tratta dell'imperialismo culturale capitalista, e quindi, oltre che a difendere il territorio, è opportuno pensare bene di difendersi anche da quello e di prenderne coscienza. E qui chiudo, lascio a Luca se mette un pezzo che illustra un po' bene questa questione.
Cerca di aprire bene le orecchie, in Cina ce ne sono migliaia come me.
Per anni sia stati il vostro zimbello, facile era sfottere l'omino giallo, con i denti fuori ed un frisbee in testa, ora siamo noi a farvi la festa. Armati dall'odio per la vostra gente, raggiungemmo un tempo l'odiato occidente, col fascino esotico e fin di kung fu, vi parvero ghiotti i nostri menù, vi abbiamo nutriti di ogni porcata, pinacci di riso e calza fermentata, sudore di culo, ravioli di mummia, mancava soltanto la merda di scimmia. Abbiamo miliardi di onesti braccianti che per quattro soldi fanno orari strazianti. A forza di giocattoli e cacce del cazzo abbiamo cambiato un poco l'andazzo. Poi pupazzi al piombo e pellicce di cani, teniamo per le palle anche gli americani, e non più bici ma autostilose, città gigantesche e dighe mostruose, lanciamo satelliti e viaggi spaziali, insomma siamo stronzi come gli occidentali.
Facciamo un salto un po' sulle notizie che ci sono un po' tutti i giorni, sulle prime pagine, sulle due guerre. Un anno fa, se vi ricordate, eravamo solo a una guerra, quella famosa Russia, Ucraina, adesso insomma tutto il Medio Oriente, ed è chiaro che in Medio Oriente chi sono? I cattivi islamici, no? Almeno se uno chiede ai propri vicini di casa, a tutti, no? Cattivi islamici che hanno fatto... Ecco. Poi se uno va a cercare delle notiziole, perché purtroppo sono piccole notizie, ma sarà dire adesso che ce ne parla, in realtà nella, soprattutto nella striscia della Cisgiordania ci sono un mucchio di arresti, un mucchio di persecuzioni che già c'erano prima della data fatidica in cui Hamas ha fatto quello che ha fatto, c'erano già contro il popolo palestinese e per di più contro alcune formazioni che di sicuro non sono religiose, tipo il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che qualcuno si ricorderà di sicuro, tempo sicuramente più noto, ma continua a esistere, e una loro leader storica di 60 anni. Cos'è successo, Adele?
Allora, ciao a tutte e a tutti. In un raid a Ramallah è stata arrestata Khalida Jarrar, capo del fronte di liberazione della Palestina, una storica attivista dei diritti delle donne e una delle figure più conosciute dell'organizzazione. È tornata in carcere Khalida Jarrar, sessantenne, deputata palestinese e dirigente del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, una delle figure più riconosciute tra i leader cisgiordani, soprattutto per il suo impegno per le carceri e in generale per le donne recluse. Non è la prima volta che è stata in carcere, è stata più volte in carcere e quasi sempre in isolamento e quasi sempre come adesso, come in questo arresto, o con accuse poco chiare o addirittura senza accuse particolari. Gli è stato anche rifiutato di assistere al funerale della figlia, e quando adesso non di recente. Nel 2021, nonostante le pressioni internazionali, le autorità israeliane si sono rifiutate di lasciare il permesso di assistere al funerale di sua figlia. Diventata negli anni una vera icona della causa palestinese nei lunghi periodi passati in prigione, Jarrar ha potuto osservare la condizione delle carceri, specialmente quelle femminili, di cui si parla pochissimo. Questa è una mia aggiunta, e si è fatta promotrice dei diritti dei detenuti e delle detenute. Ha scritto anche un contributo al libro This Chains.
Sì, volevo solo aggiungere a quanto ha detto la nostra amica e compagna Adele, chiamiamole così, le fazioni che compongono il Fronte di Liberazione per la Palestina sono almeno 5, e di queste 4 sono in netto contrasto con Hamas. Allora, una di queste è proprio Hamas, che tra l'altro è stato finanziato dall'Occidente, da Israele e dagli Stati Uniti, questo non bisogna dimenticarlo. Le altre 4, ben più temibili, di cui non si parla, sono il Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina, il Fronte Rivoluzionario per la Liberazione della Palestina, Al-Fatah, che è risorta, quindi qui siamo in area di ispirazione dal marxismo al socialismo illuminato, e tutto ciò che rimane dell'OLP, che comunque è tutt'altro che orientata verso un islamismo radicale, cose del genere, anzi, sono in netto contrasto. Ecco, era solo un chiarimento.
Sì, la compagna di cui ha parlato Adele, tra l'altro, fa parte dell'FPLP, quello fondato, visto che in Europa ci si ricorda un po' di più il suo nome, è quello di George Bush, che era dichiaratamente marxista, insomma, quindi proprio con Hamas niente a che vedere, anzi, sovente hanno avuto i loro scazzi interni come si hanno, però chiaro che contro l'aggressione sionista, contro l'aggressione che basta tutti i giorni vedere cosa sta succedendo, insomma, è evidente che c'è un'unità del popolo palestinese.
Midnight and the moon glows, I am waiting for your call. Step out my door, look so fine and bright. I don't know you, but I'm sure I'm gonna meet you tonight. I'll walk the city streets in my high-heeled shoes, to the beat, keep me in the groove. Turn the corner, see the bar in sight. I don't know you, but I'm sure I'm gonna meet you tonight.
front row. The bartender, he knows my drink. I feel eyes on my shoulder. I turn, it's you, or so I think. Now we dance, you go and feel my thigh. I'm only on my first drink, so you're not the man for me tonight. Break it down, boys. When I am in the mood to make myself feel really good, I put this drink into my hands. Gin and tonic always makes me glad. Just one or two always spikes my mood, yeah. I drink and I drink and I drink away the night. I don't know you, but I'm sure I'm gonna meet you tonight. Sit down in the front row. The bartender, he knows my drink. I feel eyes on my shoulder. You're coming home with me tonight.
E allora, in attesa, stavamo parlando di diversi argomenti che andremo a svolgere in questa puntata, ma volevamo segnalarvi nel nostro giro consueto che facciamo nei vari siti che informano sulla lotta NOTAV di alcune notizie che abbiamo trovato sul sito di comitatonotavtorino.org. Questa volta cominciamo da qua invece che dagli altri soliti che più spesso citiamo come NOTAV Info. Vi faccio solo una carrellata dei titoli, così poi lascio spazio invece alla discussione. Intanto l'ultimo post che vi consiglio di andare a vedere è: la Cassazione alza il tiro contro Askatasuna nel processo in corso per associazione a delinquere, ipotizzando un'ipotetica prospettiva di lotta armata. E su questo, insomma, un concetto assolutamente antistoico per quanto riguarda Askatasuna. Di questo ne parleremo poi dopo. La seconda notizia è quella sull'autostrada chiusa a intermittenza per il montaggio e il funzionamento di una gru per il cantiere TAV, insomma, anche con alcuni avvistamenti, chiusure e calo di mezzi via autostrada, come fosse una strada di pertinenza. E poi ancora un ritorno sulle polemiche sui sindaci Volta Gabbana, presenti il 18 dicembre alla visita di Salvini a Chiomonte, e poi tante altre informazioni e notizie che abbiamo preso da altri siti. Ma per ora lascio andare avanti,
sì,
voi.
Magari cominciamo con leggere questo articolo che è uscito il 26/12/2023, quindi nell'edizione di Torino di ieri. Torino, per la Cassazione, tra gli attivisti a Askatasuna c'è chi pensa alla lotta armata, tra virgolette. Tra gli attivisti del centro sociale torinese a Askatasuna ce ne sono alcuni che coltivano propositi di lotta armata attraverso la preordinata provocazione di contrasti con le forze dell'ordine. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni di una sentenza depositata nei giorni scorsi relativa a un processo in corso nel capoluogo piemontese. La Suprema Corte ha respinto il ricorso di due imputati contro la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli ermellini hanno confermato il provvedimento preso lo scorso maggio dal Tribunale del Riesame di Torino, ma, per riassumerne i termini, si sono serviti di un'espressione che i pubblici ministeri non hanno utilizzato in aula, dove si è parlato di iniziative violente ma mai di attentati o azioni dirette contro personalità dello Stato e delle istituzioni. Forse mi viene da dire perché attentati o azioni dirette contro personalità dello Stato e delle istituzioni non ce ne sono state. Il processo, che riprenderà a settembre, è a carico di 26 attivisti, alcuni dei quali accusati di associazione per delinquere. A Scatasuna, uno dei maggiori centri sociali italiani, si colloca nell'area dell'autonomia. La tesi, che poggia su accertamenti della Digos, è che un gruppo ristretto di attivisti stia portando avanti un piano criminoso che fra l'altro contempla folate offensive contro i cantieri del TAV, con lanci di petardi, bombe carta, artifici pirotecnici utilizzati come armi. La Cassazione ha preso atto che il Tribunale del Riesame di Torino ha individuato all'interno di Scatasuna una stabile struttura organizzativa composta da 16 persone che ritiene il centro sociale un mezzo per realizzare i propri fini. Secondo quanto emerso dalle intercettazioni e dalla disamina degli atti letti in clave cronologica, il riassunto degli Armellini, detta finalità si identifica nella lotta armata mediante la preordinata provocazione di contrasti con le forze dell'ordine. E beh, direi che è un articolo che è tutto un programma. Innanzitutto viene da dire che
sarebbe meglio che gli articoli li scrivesse l'intelligenza artificiale.
Sì, ma magari è stato scritto da un'intelligenza artificiale, metti la parola Scatasuna, Notav, associazione delinquere e l'intelligenza
Credo scrive che sia
tutto.
Più equilibrata, va a prendere Wikipedia, va a prendere delle cose.
Dici che sì. Magari è un pochino più... Non c'è il nome del giornalista, però insomma è poco importante forse, no?
Forse Numa.
No, perché Corriere della Sera. Ah no, è molto interessante la frase: folate offensive contro i cantieri del TAV con lanci di petardi, bombe carta, artifici pirotecnici utilizzati come armi. Ecco, questo è il livello, diciamo, della lotta armata contro,
certo,
lo Stato.
Anche tirare una pietra può essere usata come arma, no? in questo ragionamento, quindi.
Per esempio in Israele, in Palestina, quello succede, no? Un ragazzino di 10 anni tira una pietra e finisce in galera come terrorista. Questo da mo che succede.
Quindi non tirate le pietre, se no potreste essere partecipi della lotta armata.
Ensemble, à ce qu'on a dans la tête, c'est pas loin.
E allora Radio Notav sui, sulle frequenze di Radio Blackout 105.250 in streaming dal sito radioblackout.org. Siete all'ascolto di Radio Notav, puntata preregistrata il mercoledì sera, qua dagli studi di Foresto. Di Foresto, vicino a Bussoleno, per tutti quelli che ascoltano. E allora, stavamo facendo una carrellata di notizie prese dal sito di notavtorino.org, il sito del comitato Notav Torino, abbastanza informato e con un taglio suo, insomma, su tutte le notizie. La seconda notizia che andavamo a toccare è quella dell'autostrada chiusa a servizio del cantiere TAV. Come accennavamo, l'autostrada presa come fosse una strada di servizio del cantiere viene chiusa a intermittenza, questo da quando è stata innalzata una gru nello spazio che separa i due viadotti, una gru veramente gigante che è visibile anche dalla statale fin da Gravere e da Chiomonte, spunta ben al di sopra del viadotto autostradale. Ovviamente per poterla utilizzare questa gru, l'autostrada deve essere chiusa perché lo sbraccio copre le due corsie. E questo è quello che è accaduto la sera di Natale, quando per alcune ore il tratto tra gli svincoli di Susa e Ulx è stato chiuso ufficialmente per problemi tecnici. Questo è stato segnalato sulla lista Telegram della SITAF. Sono stati visti dei camion trasportare betoniere sulla statale, un gran andare e rivenire di pattuglie. E così si è scoperto che la gru è stata utilizzata, appunto, autostrada chiusa, quindi si chiude autostrada per poter operare nel cantiere. Ieri sera, 25/12/2023, leggiamo una mail che ha inviato un notav nelle liste interne: l'autostrada da Susa a Salbertrand era chiusa in entrambi i sensi di marcia, camion che trasportavano betomiere, due per camion e grande movimento di sbirri. Nessuna ordinanza di chiusura dell'autostrada sul sito della SITAF, tranne un messaggio sulla chat Telegram che però avvisava solo della chiusura direzione Torino, oltretutto dalle 22:15, ma era chiusa ben prima e in entrambi i sensi. Un'ordinanza di chiusura dell'autostrada avrebbe dovuto essere trasmessa al Ministero almeno 5 giorni prima, con contestuale pubblicazione sul sito di SITAF. Evidentemente sempre avanti, con la complicità di tutti. Mi pare si chiami associazione a delinquere. Evidentemente dovevano calare dei mezzi o delle attrezzature nel cantiere per mezzo della gru appena installata tra le due corsie e ancorata alle stesse. Ora, utilizzando questa metodologia di carico-scarico, sarà così per anni. Quella gru non è stata piazzata per essere smontata a breve, l'autostrada più cara d'Italia, utilizzata come pista di servizio del cantiere al posto delle rampe di accesso, rampe che effettivamente si iniziano a costruire, per questo anche lo sgombero dei mulini e l'allargamento ulteriore del cantiere. Loro sono loro e noi non siamo un... È un film che abbiamo già visto per l'autostrada, ma moltiplicato per 10. Hanno approfittato del Natale, del fatto che i giornali non ci sono, che i camion sono fermi, hanno fatto il blitz al di fuori delle regole e di tutte le leggi. E quindi... questo è quanto insomma circola e serpeggia nelle liste Notav. In effetti, su Valsusa Oggi, diretto da Fabio Tanzilli, c'è la notizia della chiusura dell'autostrada, ma insomma poco altro.
Una breve battuta, perché questa, di nuovo insieme alla lotta armata di prima presentata, devo dire che ne ho vista anche una relativa a Tanzilli e a Valsusa Oggi, che chiunque ha letto in questi anni, credo che tutto possa pensare, tranne che sia un organismo del movimento notavo, fino notavo e tutto. Ecco, solo perché Tanzilli ultimamente ha fatto un articolo di critica, che forse anche
ha fatto il giornalista,
ha fatto un po' il giornalista due volte, e una prima volta ha denunciato quello che i sindaci, ma questo ci verremo dopo, non hanno visto, che andavano a una grande comparsata con Salvini, in cui persino dal loro punto di vista i posti di lavoro non c'erano, perché tutti i valsusini erano appena stati licenziati.
L'inaugurazione della cosa che dovranno inaugurare quando avranno finito.
Solo per quello tutto un pezzo di Alta Valle, almeno c'erano diversi, insomma, lettori, si sono scagliati dicendo ma si scrive questo su Valsusa Oggi, tanto lo sappiamo che Valsusa Oggi è notabile. Ecco, mi è sembrato che insieme all'altro filmetto lì sulla lotta armata fossero davvero le due stronzate della settimana a cui possiamo dare la medaglietta.
Les plus jolies filles habitent en face dans ma rue. 36 bagues autour des doigts, promesses des vagues, litanie jamais gonflée, bras agités. Elles se tiennent à l'écart pour ne pas trop parler. Figure et façade, les angles rouges de couleur brigantine. La 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 la, la nuit tombée, les femmes sont belles, les magasins fermés. Elle trace ta vue comme une ligne fer forgée et elle coupe tes mots. Un fantôme questionné, les filles de ma rue, les murs, leurs maisons sont hauts comme des balcons. Les filles de ma rue, tu jettes un œil ou deux quand tu les vois passer.
Ancora tante notizie, volendo vedere quello che stavamo seguendo prima, che era il comitato Notav Torino, il sito di notavtorino.org, che vi consiglio di dare un'occhiata ogni tanto se volete vedere notizie, notizie sulla valle e dintorni con un taglio editoriale diverso da quello di notav.info che seguiamo solitamente. Abbiamo visto appunto le notizie sulla Cassazione contro Askatasuna, ovviamente si preparano sempre più a stringere la morsa verso gli spazi sociali in generale, a Torino nello specifico. Teniamo conto che insomma Salvini e Meloni hanno ben presente chi sono i loro oppositori o nemici dal punto di vista politico e sociale, e quindi non si risparmiano come non si è risparmiato d'altra parte neanche il PD e neanche i 5 Stelle, però sicuramente le strade che questi hanno aperto vengono percorse ancora più facilmente dalla destra, che finalmente è riuscita ad avere il suo posto in Parlamento. Andando avanti tra gli, nell'elenco delle notizie, ne abbiamo già parlato, dei sindaci Voltagabbana intorno a Salvini, però abbiamo anche qualche notizia in più, perché oltre alla foto in cui si vede che c'è anche Rei, che appunto non si sapeva, Rei sindaco di Giaglione, se ci fosse o non ci fosse, ecco, scopriamo che invece nella foto c'è, è come se c'è, e la potete vedere linkata sempre dal sito, e si vedono anche alcune troviamo anche alcune dichiarazioni, nello specifico quello di Purpur, che dice: io sono sempre stato un po' contrario alla Torino-Lione, ma non sono un sindaco notavo, ho collaborato con i tecnici del movimento, persone squisite, per le battaglie a difesa dei cittadini nel nostro territorio, ma io tutelo gli interessi di tutti, ho ereditato una situazione preesistente, mi sono battuto contro la fabbrica di Conci e contro il deposito dello Smarino e ho cercato di limitare i danni per la popolazione. Il movimento mi critica, io non devo nulla a nessuno, non ho mai chiesto voti e non ho fatto nemmeno campagna elettorale. Questo quanto dichiara Purpur. Ci sono anche altre dichiarazioni invece di Rei, come dicevo prima, Rei sindaco di Giaglione, che ha preso subito le distanze dal selfie con il leader della Lega, però c'era, io nella foto non ci sono e all'inaugurazione del cantiere non ho indossato la fascia tricolore perché non era un'occasione istituzionale, personalmente sono contrario all'opera e continuo a esserlo, ma io rappresento un paese intero e rivendico il diritto di un sindaco a sedersi ai tavoli e dialogare con chi ha il potere di decidere. Bravo lui, che pensa di poter dialogare da pari con queste carogne, gli ricordiamo, insomma, ma non c'è bisogno di ricordarglielo quello che è successo a Pracatinà e tutta la storia decennale del movimento Notav, però fanno finta di dimenticarselo. Io chiedo scusa perché forse nel leggere mentre parlavo sono saltato tra Purpur e Rei. Era Rei, sindaco di Giaglione, che non era incluso nella foto, ma nella foto allargata presentata da Nota Torino invece si vede benissimo, e invece Purpur è quello un po' contrario alla Torino-Lione che abbiamo visto. E questo era per dare qualche specifica in più di quello di cui abbiamo parlato la scorsa volta sui sindaci Voltagabbana. E poi ancora, se volete andare a vedervi, sempre seguendo il sito del Comitato Notav Torino, Azioni Pittoriche Notav, un post precedente in cui parla del sabotaggio pittorico delle ultime settimane, e c'è anche lì una bella pagina con delle foto linkata all'articolo, dove si vedono la decorazione di camion della Cavit impiegata nel sito di Salbertrand, scritte sul muro esterno della ASTM, società del gruppo Gavio comprendente Itinera, mette Itinera azienda ecocida, e poi un bel manifesto attacchinato: il vostro miliardo di euro, la nostra devastazione, Itinera azienda ecocida, giù le mani dalla Val di Susa, sempre dei manifesti attacchinati sul muro esterno della ASTM. Questo insomma per avere un bel colpo d'occhio sulle azioni che sono state l'8 dicembre e dintorni, oltre alle quelle successe qua in valle.
Sunshine. sunshine. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on.
Allora ritorniamo in diretta, vi ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Notav sui 105-250 di Radio Blackout e stiamo facendo una differita e parliamo di un altro grande, un progetto di devastazione ambientale prossimo 21, che è le Olimpiadi del 2026 Milano Cortina. E per chi abita nella città di Torino e dintorni ha già bene esperienza di quello che è stato il 2006 con la costruzione di palazzetti dello sport, piste di sci, piste di bob, eccetera, tutto materiale che poi è rimasto lì mezzo abbandonato, se non qualche piccolo recupero come diciamo come ospitalità di eventi sportivi, come qualche palazzetto dello sport di Torino, ma poca roba.
Sì, recupero di cavi elettrici dalle stazioni abbandonate.
Anche sì, ecco, esatto. No? E comunque vi leggiamo dei brani da un articolo uscito su Monitor Italia, un sito napoletano, e in cui sono come dire, un po' analizzati lo stato dei lavori ad oggi. In 4 anni i costi per le opere definite essenziali, gestite direttamente dalla società Infrastrutture Milano Cortina, sono lievitate 3,6 miliardi di euro e non è detto che siano sufficienti. E questo è già un classico, sappiamo che Torino è ancora indebitata per le Olimpiadi del 2006, così come anche Atene è indebitata ancora per le Olimpiadi degli anni 2000, insomma. Denari ovviamente pubblici, che raggiungono un ammontare di 10 miliardi e forse anche più se si tiene conto di tutte le opere contenute nel dossier olimpico, alcune già in fase di realizzazione, altre in avvio o solo previste e definite come opere già pianificate, opere essenziali su infrastrutture esistenti oppure opere connesse e di contesto. Tra queste ultime spiccano il TAV Brescia-Venezia e la Pedemontana Lombarda, per il loro devastante impatto ambientale ed economico. ecco che anche qui riescono ad attaccare una grande opera, un'altra grande opera, e vanno, si fanno spalla l'uno con l'altra. È previsto poi un proliferare di interventi su strade, strutture di servizio alla viabilità, spesso anche in luoghi lontani dai siti olimpici, nonostante sia la Valtellina che la direttrice Venezia Cortina siano attraversate da ferrovie che necessiterebbero ben altro che semplici opere di manutenzione e adeguamento. Tutto, anche qui, ampiamente prevedibile per chi organizza un grande evento dislocato su luoghi distanti fino a centinaia di chilometri l'uno dall'altro, alimentando appetiti e interessi, cogliendo magari l'occasione per tirar fuori dai cassetti vecchi progetti mai finanziati, spesso perché inutili. È la modalità stessa con cui vengono gestiti grandi eventi e grandi opere a favorire e stimolare processi del genere. Nessuna consultazione delle popolazioni dei territori, conflitti di potere per aggiudicarsi visibilità e fette di business utili a garantire bacini di voti, gestione commissariale privatistica delle risorse pubbliche con società o fondazioni di scopo, creazione di condizioni apposite per il varo di decreti con procedure straordinarie ed emergenziali. Tradotto, commissari che non rispondono ai controlli delle istituzioni locali, deroghe a procedure e norme su appalti e cantieri, deroghe ai controlli amministrativi e contabili, assenza di valutazione ambientale e strategica. Pratiche capaci di produrre costi fuori controllo, opere incompiute e scempi ambientali, per non parlare di corruzione e infiltrazione mafiosa nelle filiere degli appalti, ora peraltro già emersa anche nei cantieri olimpici.
Già, e tra l'altro ricordiamo che in quanto a deroghe, invece vediamo che ora finalmente si tratterà più di deroghe, perché le nuove normative che stanno ora validando prevedono proprio delle nuove e più facilitate norme per le nel campo dell'edilizia, diciamo. Adesso dovrò, magari mi prendo l'impegno la prossima volta di parlare in maniera più precisa, però appunto si tratterà più di deroghe, ma la deroga diventerà quella che è la norma.
Ebbene, continuiamo.
Questa è la velocità, no? Salvini che, insomma, quando si batte, si dice di battersi contro quelli che vogliono fermare l'Italia, il suo concetto è quello. E se posso una piccola nota, il problema è proprio quello di non lamentarsi, che noi non dovremmo, insomma, lamentarci che c'è una deroga, c'è una cosa, ma dovremmo proporre una visione del futuro un po' diversa, cosa che sicuramente la sinistra non ha contribuito per niente a fare negli ultimi almeno 20 anni.
No, ma probabilmente la sinistra è dentro nello stesso gioco, almeno qua in Valle di Susa, sul Tave sicuramente
CMC esemplare. Non solo in Valle di Susa,
ecco, e anche dalle altre parti probabilmente. Epic Fail: lo stato attuale dell'operazione Milano-Cortina 2026 è quasi a livello di Epic Fail. Se si escludono le località di Anterselve della Val di Fiemme, nelle province di Bolzano e Trento, dove gli interventi previsti e iniziati riguardano l'adeguamento dello stadio del biathlon, non certo economico, parliamo di oltre 20 milioni di euro, e del trampolino per le gare di salto con gli sci, e se si eccettua Verona, che ospiterà l'arena alla cerimonia di chiusura, in tutte le altre località coinvolte si registrano opere saltate, problemi, ritardi. Allo stesso tempo è evidente l'impatto su ecosistemi, paesaggi, risorse idriche, lì dove i cantieri, soprattutto quelli per le opere viabilistiche e infrastrutturali, sono avviati. Rispetto al master plan iniziale è già stata esclusa la località di Baselga di Pignè in Trentino, perché i costi per un nuovo stadio per il pattinaggio veloce non erano giustificabili e compatibili con un territorio di qualche migliaio di abitanti con già uno stadio per il ghiaccio. È già, perché poi succedono queste cose qua, c'è già uno stadio ma ne dobbiamo costruire uno apposta. Le gare di pattinaggio veloce sono state dirottate a Milano, ma non nel costruendo e costoso Pala Italia di Santa Giulia, un favore allo sviluppatore immobiliare di turno, Lendlease, lo stesso di Arexpo, o nel già esistente forum di Assago, bensì a Rho, dove verranno appositamente e temporaneamente modificati per i giochi due padiglioni della fiera al modico costo di qualche milione di euro. Nel frattempo, rimanendo nella metropoli meneghina, è stata abbandonata per costi e contenziosi legali l'ipotesi di recuperare il Pala Sciarpa Lampugnano. A fine Olimpiadi, così, a guadagnarci saranno i proprietari privati di Forum e soprattutto del Pala Italia, arena da oltre 15.000 posti che diventerà un luogo per concerti ed eventi gestito da Eventim, multinazionale tedesca del settore. Sul piano delle strutture pubbliche impera l'assenza totale di progettazioni. Sul versante milanese il clou dell'operazione è rappresentata dal villaggio olimpico, che sorgerà sull'area dell'ex scalo ferroviario romano, e dallo stadio di San Siro, che ospiterà la cerimonia inaugurale. L'impatto dei giochi su Milano meriterebbe un approfondimento a parte, ma abbiamo intanto evidenziato come la trasformazione dello scalo romano sia simbolica della fase, lungo ormai due decenni, che sta attraversando la città, e che Expo prima e le Olimpiadi oggi alimentano di buon grado. Vendita della città pubblica a fondi e sviluppatori immobiliari, finanziarizzazione del diritto all'abitare, turistificazione spinta della metropoli. L'effetto si sta già facendo sentire sui quartieri più prossimi alla zona dello scalo, in particolare al Corvetto, quartiere popolare di case pubbliche, ma le conseguenze più devastanti verranno delle trasformazioni che stanno interessando il comparto sud-est di Milano. In quanto allo stadio, le Olimpiadi hanno rimandato dopo il 2026 ogni ipotesi di abbattimento dello storico Meazza, prima ancora che arrivasse il vincolo nel frattempo apposto alla sovrintendenza ai beni architettonici. Resta questa tuttavia una questione aperta che, a prescindere dall'evento olimpico, potrebbe determinare e condizionare i destini futuri di un'ampia fetta della periferia ovest della città. Passando alle zone alpine, in Valtellina le principali opere riguardano la realizzazione di tangenziali a Sondrio, Tirano e Bormio, osteggiate da comitati locali, opere tutte ancora in fase di avvio lavori e funzionali ad aumentare i flussi turistici verso Bormio, Livigno e la Valfurva. Si tratta di località che vorrebbero connettersi con la scusa dei giochi in un unico comprensorio sciistico per fronteggiare la concorrenza di altri luoghi cult del turismo invernale e dello sci da discesa. Ovviamente non mancano nuovi alberghi e resort con uno sviluppo immobiliare degno di una grande città, e a prescindere dalla presunta utilità per le Olimpiadi si prevedono piste ampliate, nuovi impianti e sistemi di innevamento artificiale, compresi sempre più diffusi bacini di accumulo di acqua piovana e di scioglimento delle nevi. L'obiettivo è sparare neve artificiale e tenere in vita anche quote basse la pratica climaticamente sempre più insostenibile dello sci da discesa.
E su questo ne abbiamo già accennato la volta scorsa, poi se ci rimane un attimino parliamo ancora di qualcosa che va in questo senso, cioè sulle piste da sci o fuori, diciamo, troppo basse e quindi insensate e tenute appunto in vita da bacini di raccolta delle acque che, attenzione, non sono spesso dei bacini che raccolgono acque di ruscellamento, ma sono dei bacini di acqua pompata, quindi bacini che vanno a sottrarre l'acqua dalle falde abbassandole, togliendo l'acqua potabile o l'acqua ai fiumi per riempire queste vasche, non delle vasche che trattengono l'acqua che già starebbe scivolando verso valle, che insomma sarebbero un pochino più accettabili. E su questo ne parliamo. L'altra cosa su cui invece volevo soffermarmi, già che lo citavi delle zone, delle località come Sondrio, Tirano, Bormio, Livigno, Valfurva, eccetera, questa fascia montana e questa fascia pedemontana che vede i laghi, dobbiamo giusto dire che la questione della turistificazione di queste zone lacustri, che sono anche abbastanza vicine a Milano, si tratta di un'oretta in autostrada ovviamente, ha fatto sì che un tempo delle zone poi neanche di così grande pregio, dove però c'erano insomma delle discese a lago, dove la popolazione andava a fare il bagno o c'erano anche una volta i pescatori, sono diventate delle zone assolutamente privatizzate, assolutamente inaccessibili, anche e soprattutto per i prezzi. Già dai tempi di, come si chiama, quello di George Clooney, che aveva la sua villa sul lago di Como, ecco, lago di Como, lago di Lecco, il lago di Varese, il lago Maggiore, sono tutte zone in cui praticamente dal Covid in poi troviamo solo cartelli di ville Liberty in vendita in russo e dove la popolazione locale assolutamente non ha più accesso. E questa è l'altra faccia di questo processo, che vede da una parte gli sgomberi a Corvetto, gli sgomberi nei quartieri periferici di Milano, se toccati o contigui o vicini a una zona che si prevede utile per le Olimpiadi, e dall'altra al di fuori delle città, delle zone minimamente di pregio, che diventano inaccessibili.
D'altronde in valle con le Olimpiadi invernali, beh, di esempi ne abbiamo avuti, opere che sono ancora adesso lì vuote, mai usate, c'è quella famosissima a Sauce, hanno forse usato per fare una gara, poi non è mai stata più usata, più altre ancora, e in più tutte queste opere costa molto di più adesso riabbatterle, cioè un percorso che ritorni a portare il terreno così, che non a utilizzarle in qualunque modo. E però sembra che l'esperienza non insegni mai nulla e si continua a rifare la stessa cosa, perché qua in valle questo dibattito c'era poi stato tra le comunità montane, tutti che prima pensavano al grande turismo, anche lì sul turismo ce n'è da dire, in quel periodo poteva salire su poca gente, addirittura c'erano i controlli, no? Tanto che c'erano le Olimpiadi, perché appunto proprio perché volevano solo un turismo di un certo tipo, eccetera eccetera. E poi beh, vedo Adele che si agita, se hai altro da dire aggiungi.
Sì, io
però al microfono
aggiungere qualcosa, perché ho vissuto in prima persona in una località olimpica ciò che è successo durante le Olimpiadi. Tutti questi benefici, queste ricadute benefiche assomigliano molto a quelle del TAV. Di ricadute benefiche non c'è stato niente, ci sono state delle ricadute malefiche, cioè colate di cemento che adesso ci si rimpalla, non si sa cosa fare, ma non solo, il Toroc a Sauze Dus prenotò tutti gli alberghi, i posti negli alberghi, e rimasero tutti vuoti. Durante le Olimpiadi Sauze Dus era un deserto, perché le Olimpiadi invernali sono, non so le altre, ma le invernali sono un circuito chiuso. Poi arrivano coi pullman, portano il pubblico, portano gli atleti e se ne vanno. Usano, fanno la gara e se ne vanno. Usano i grandangoli per far vedere che c'è molta più gente. C'è gente, ce n'è pochissima che li guarda. Cioè un disastro, una menzogna totale. Sauze non è mai stata così deserta come durante le Olimpiadi del 2006. Ah, e abbiamo avuto 4 morti sul lavoro.
Eh sì, questo secondo me un piccolo appunto per ricordarci, perché noi spesse volte diciamo ma come non si impara dagli errori? Sembriamo un po' un disco rotto, no? Perché retoricamente possiamo anche chiederci ma come, ma non capite, ma non vedete, ma non leggete i dati, però ovviamente non penso che noi potremo convincere chi sta dall'altra parte a non fare quello che fa, perché è vero che non ci sono ricadute positive per Sauze, però per chi fa i giochi olimpici ha in mano quella cosa, le ricadute ci sono, e come, ed è proprio per quello che lo fanno, avendo il potere di poterlo fare lo faranno, e quindi non serve, purtroppo non serve dire ma cosa state facendo, perché non abbiamo di fronte né delle persone ragionevoli né delle persone con le quali si può instaurare un dialogo. Quindi come sempre diciamo, ci va un rapporto di forza, ci va però anche una capacità di ideare, di proporre delle alternative, o comunque un'altra visione, se non un'alternativa, che è poi una parola malinterpretabile, però dobbiamo avere un'altra visione ed essere capaci di insomma creare come dire, un interesse, un'adesione verso quest'altra visione. Insieme a un rapporto di forza poi si può provare a cambiare le cose, altrimenti...
E beh, come in fondo il movimento NoTav su questo è stato molto significativo ed esplicito, no? Sono dei rapporti di forza che fanno sì che i progetti magari non smettono, perché continuano ancora a farli, però rallentano, devono cambiare, devono in continuazione trovare delle soluzioni. Insomma, lì si forza un po', lì si mette un po' nell'angolo, poi che sia definitivo o no, questo appunto dipende da quanto uno riesce a sviluppare questo rapporto di forza. Ma continuiamo con la lettura, un ultimo pezzo che riguarda espressamente proprio Cesana. Le stesse dinamiche di sviluppo alberghiero immobiliare legate allo Scicco coinvolgono l'area di Cortina, dove però è maggiore l'impatto che avranno le nuove opere, in particolare il villaggio olimpico e una tangenziale. Si tratta di opere assai contestate da comitati e associazioni ambientaliste, al pari della pista da Bob, la cui installazione per ora sembra scongiurata. Quest'ultima vicenda è emblematica da un lato delle finalità di questi grandi eventi, ma dall'altro della capacità di reazione e lotta dei territori di fronte a certi inutili scempi. Per uno sport che vede alcune centinaia di praticanti in tutta Europa, meno di 30 in Italia, una decina di piste attive nel continente e un impianto di smantellamento a Cesana, anche questa eredità tossica dei giochi Torino 2006, il CONI, il governatore Veneto Zaia, pretendevano di costruire una nuova pista battendo centinaia di larici secolari e spendendo oltre 100 milioni. milioni. Fortunatamente le mobilitazioni, la perplessità del CIO e i costi che hanno spaventato i potenziali partecipanti alla gara d'appalto hanno fatto cancellare l'opera, ma non l'assurda pretesa di mantenere le gare di bob e slittino in Italia, spendendo inutilmente decine di milioni per ristrutturare la pista di Cesana. Ci sono altre località d'Oltralpe, su tutte St. Moritz e Innsbruck, disponibili a prestare i loro impianti a costi molto inferiori. Ecco, questo è significativo. Poi non lo so se a Cesana hanno già cominciato a fare la ristrutturazione o ancora tutto completamente immobile, ma dalle vostre facce sembra che non ci siano novità, ecco.
Non ne so nulla, poi senz'altro qualcuno andrà a prendersi di nuovo il rame degli impianti una volta che saranno finiti usati.
Eh beh, certamente. A fronte di questo scenario, tragico scenario, si sta creando un crescente fronte di resistenza sui vari territori interessati, in particolare da Milano, che è partito un appello per una giornata nazionale di mobilitazione per il prossimo 6 febbraio, con una tappa intermedia il 20 gennaio a Milano per coordinare le varie iniziative nelle differenti località. Saremo a quel punto a 2 anni esatti dall'inizio dei giochi. Qualche giorno dopo, il 10 febbraio, sempre a Milano, ci sarà un corteo per il diritto alla città all'abitare, tema, come si è visto, estremamente legato alle pratiche speculative connesse ai grandi eventi. Di questo in ogni caso torneremo a parlare in seguito.
E allora, questo era... Non va il microfono. Allora, questo era un testo però scritto da Off Topic, laboratorio politico Off Topic di Milano, che da sempre si occupa di Milano, ma soprattutto della montagna e delle montagne che le stanno vicino. L'abbiamo preso da Monitor Italia. Ricordo anche che parte del Movimento Notar si sta interessando alla l'opposizione alle Olimpiadi, invernali Milano-Cortina. E quindi tenete d'occhio il comitato Insostenibili Olimpiadi CIO, che ha anche un sito, ha una pagina Facebook. E abbiamo tempo, ma da qua a poco inizieranno appunto le prime mobilitazioni. State informati.
Giusto per ricordare, proprio quest'estate durante il festival si è tenuto una riunione specifica di tutte le realtà che già si muovevano su questo, proprio qui. La valle sin dall'inizio, insomma, c'è stata almeno in alcune sue sensibilità, quindi continuiamo così, perché è proprio l'unico modo per impedire questi continui scempi che ci sono in tutte le vallate.
Amarici, amarici, amarici nivori, ai, la 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 la. Amarici, amarici, amarici. Ai la 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 la. Dui dui desce dui tu mi da un bella comui. Ai la 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 la. Hey dui dui desce dui tu mi da un bella comui. Ai la 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 la.
Thank you.
la 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 la.
Caricamento Tecnotreno in corso. Il treno regionale a bassa velocità, linea 3 di Valsusa Crescru, è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai NOTAD. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Brescia a tutti. Configurazione nuovo sistema, versione 2.0 installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto. Ricalcolo stazioni. Ricalcolo cori, avanti tutta. Sistema calibrato al 100%, inizializzazione mappe, inizializzazione difese contro forze del disordine. Valsusa Crash Crew vi augura buon viaggio. Buongiorno. Si informano i gentili viaggiatori che questo treno è diretto a Grugliasco, Collegno, Alpignano, Rosta, Avigliana, Sant'Ambrogio, Condove, Sant'Antonino, Vapie, Borgone, Bruzzolo, Bussoleno, Meana, Chiomonte la saltiamo, sabotando insieme la TAD. Salbertrand, Boulard, e arriverà al Tortuga giusto in tempo per l'after. Siamo lieti del disagio. Attenzione! Da questo momento siete autorizzati a fare dei cori. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha. Avanti tutta NOTAD. Regolazione bassa velocità, versione remix.
E allora lasciamo terminare la canzone Valsusa Trash Crew, la sigla che abbiamo scelto per la fine della trasmissione. Noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre dai microfoni di Radio Blackout, l'unica radio libera dell'etere torinese.
Ciao.
Un ciao a tutte e a tutti.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Cesana, Lavier, Sestriere, e arriverà a Bardonecchia giusto in tempo per l'after. Siamo lieti del disagio. Buona Brescia a tutti. Attenzione! Il sistema di informazione visiva è temporaneamente guasto. Si prega di fare attenzione agli annunci sonori successivi. Si parte, si torna, insieme, Chiomonte come Atene. Siamo tutti. Black Block, lo sbirro del cantiere, dovrà primare se arrivano in OTAD, e se arrivano in OTAD, e se arrivano in OTAD, avanti tutta OTAD. Cuoricini. Valsusa Trash Cream, vi invita a saltellare sulla linea gialla, il treno arriverà con 2 giorni di ritardo. Siamo lieti del disagio. Avanti tutta OTAD.